Questa vicenda della bandiera della Reserliche Marine attaccata nella loggia di questo carabiniere ovviamente si inserisce in questi giorni in un clima mediatico un po' dopato da varie notizie sul mondo della destra radicale. Io molto modestamente, occupandomene da studioso, come dire, avverto un po' una certa inquietudine per questa bolla mediatica che si è creata, ma soprattutto perché riguarda delle questioni che purtroppo sono molto antiche, sia all'interno di quello a cui lei faceva riferimento, sia soprattutto all'interno di quella che è la cultura mainstream di questo paese, che vive da ormai un paio di decenni dei fenomeni di revisione della coscienza civile interna molto significativi, specie su questi temi.
Quindi lei dice è più preoccupante quello che accade nel seno della società del vessillo in sé.
Sì, anche perché adesso io capisco che i giornali si debbano vendere, con tutto il rispetto, eccetera, eccetera. Però così come capisco che è molto nota, diciamo, l'utilizzo di questa bandiera in altri contesti, anche perché questo è una cosa che è emersa poco e mi permetto di sottolinearlo. Parliamo di la vicenda della Marina Imperiale Prussiana, che è una vicenda mitica e lo è sempre stata anche per l'estrema destra, da sempre, perché si tratta di una marina imbattuta, si tratta della marina che rivaleggiò con l'Inghilterra in storiche enormi battaglie navali nella Prima Guerra Mondiale, e si tratta di una marina che venne affondata e sequestrata per ordine del Trattato di Versailles, che è proprio quello, una delle argomentazioni su cui Hitler poi fece la sua fortuna politica e la sua propaganda. Quindi è sempre rimasta nel cuore del neonazismo tedesco, perché rappresenta il classico eroe imbattuto e fedele alla causa che preferisce affondare le sue navi piuttosto che conquistarle al nemico, piuttosto che consegnarle al nemico, così come è stata spesso utilizzata come escamotage.
La fermo un attimo, destra. Rosati, 30 secondi, perché
i fatti del giorno.
Allora, 18:33, 366-6260-155, il numero WhatsApp per i commenti e riflessioni dei nostri ascoltatori. Dunque, Rosati, stavamo parlando di questo vessillo mitico utilizzato dalla destra estrema, ma cosa ci racconta il fatto che una giovane recluta lo metta, lo appiccica alla parete della propria camera di caserma?
Ma ci racconta, la prima impressione che a me viene è che si tratta, come dire, di un orgoglio guerriero. Questa forse è la cosa più preoccupante. Adesso io non uso i toni roboanti di chi dice si mette un vessillo di un esercito straniero, tutto un vessillo archiviato, quello non esiste più. E comunque va detto, fa parte di una ricca oggettistica che si compra su internet e anche negli autogrill, parliamoci chiaro. Quindi io sono un po', diciamo, stupefatto da questo stupore mediatico. Questa è una qualcosa che non si compra in qualche
5,50 euro sul web. Naturalmente rimane il tema che uno si aspetti di trovarla ovunque, magari, ma non dentro una caserma dei carabinieri. Questo è un po'...
Certo, però devo anche dirle che onestamente si è visto di peggio in alcune
carabinieri
nella storia repubblicana italiana, con riferimenti alla storia italiana.
Che peraltro non è un periodo fortunato per i carabinieri fiorentini. Però le volevo chiedere, ma tutti questi segnali, chiamiamoli segnali, l'irruzione squadrista, Como, anche la testata di Ostia, la bandiera, ci raccontano di un'Italia in cui lo sdoganamento del fascismo, del nazismo sono ormai materia comune e quindi preoccupante, perché non fa più scandalo, no? Oppure sono fenomeni epidermici che non intaccano poi le questioni vere, politiche, profonde del paese.
Ma guardi, io le direi questo, ma anche agli ascoltatori, si tratta, non, purtroppo, e questo è drammatico, non possiamo più parlare di sdoganamento. Il Veneto Fronte Skinhead esiste dal 1986 ed è rimasto indisturbatamente, tranne una piccola parentesi all'inizio degli anni 90, in grado di fare la sua attività politica in tutto il nord Italia. Casa Pound esiste dal 2003, Forza Nuova è nata tra il 97 e il 99, purtroppo lo sdoganamento è già arrivato, hanno partecipato spessissimo Forza Nuova e Casa Pound o i loro precedenti articolazioni politiche o braccia politiche, hanno partecipato a elezioni in ogni ordine grado, comunali, provinciali, regionali, alle volte persino in campagne o in alleanze locali e una volta nel 2006 nazionale con quelle che sono state le destre di governo. Purtroppo questo è figlio di un clima che ha determinato, e questo va detto, col cambio di scenario politico della Seconda Repubblica, una certa acquiescenza e una certa, come dire, supporto anche indiretto per queste formazioni che oggi si trovano ad avere una grande capacità mediatica, ma avere soprattutto un radicamento territoriale che gli consente di essere presenti in maniera militante e anche su, in maniera forse un po' eccessiva, sui mezzi di informazione che utilizzano il neofascista per fare notizie in maniera sconsiderata.
Ma è un fenomeno che deve preoccupare seriamente o è se, diciamo, qualcuno lo derubrica fenomeno di nostalgismo, no? E quindi in qualche modo anche folcloristico, perché però riguarda fatti oramai lontani nella storia in cui abbiamo fatti i conti, per cui non c'è pericolo.
No, guardi, questa è una lettura assolutamente, e questa è la lettura sbagliata e superficiale. Questi gruppi non aggregano distribuendo gagliardetti della Repubblica Sociale o camicie nere o bandiere della Marina Prussiana. Questi gruppi parlano dell'oggi, della povertà, cercano di soffiare sul fuoco e agitare il disagio sociale, la povertà e lo shock da globalizzazione delle nostre società occidentali. Sono fascisti del terzo millennio davvero.
Ma per portarlo dove tutto questo, secondo lei?
Beh, ovviamente fanno anche qui, ci sono imprenditori della paura che giocano su questi stessi terreni, è quello che è stato letto nel volantino del Veneto Fronte Skinhead, lo troviamo senza scandalo nella propaganda politica di diverse formazioni che sono tra i primi cinque partiti di questo paese. Non guardiamo, diciamo, la luna e non il dito. Certamente queste formazioni sono terribili e cominciano a essere ben organizzate, soprattutto a Casa Pound, ma sono comunque qualcosa che vive nell'ombrello di contesti più generali che non fanno scandalo, in un imbarbarimento complessivo della dialettica democratica ma anche umana del paese, specie sul fronte delle migrazioni. Quindi io trovo francamente che spesso questo meccanismo mediatico faciliti, diciamo, una rincorsa al neofascista mascherata da diritto di opinione che viene dato a questi personaggi, ma che in realtà, ad andare a vedere bene che cosa dicono, si troveranno delle similitudini, queste sì inquietante, con partiti che sono stati di governo e che oggi si candidano a esserlo di nuovo.
Grazie per queste riflessioni molto interessanti. Elia Rosati, ricercatore dell'Università di Milano, buonasera.